Di nuovo buongiorno a tutti. Vogliamo così, dopo questa parte così bella di canti che abbiamo ascoltato, abbiamo cantato insieme di lode al Signore, vogliamo adesso dedicarci all'approfondimento, allo studio della parola di Dio. E leggeremo oggi, faremo un brano insieme, tratto dal Vangelo di Giovanni. Ci sono delle date che ognuno di noi difficilmente dimentica nella propria vita, perché queste date a volte ci ricordano degli eventi che sono importanti, eventi accaduti importanti nella nostra vita, soprattutto i cosiddetti lieti eventi. Ovviamente una data che ricordiamo sicuramente tutti è la data della nostra nascita. Chi non ricorda la data della nostra nascita? È quel giorno che noi commemoriamo poi nel giorno del compleanno. A volte capita però di avere difficoltà a ricordare la data di nascita dei propri cari. Questo purtroppo succede e io non mi vorrei mai trovare nei panni di un marito che dimentica il compleanno della propria moglie. Ricordare il giorno della propria nascita è giusto perché è un evento importante, abbiamo detto. Questa tradizione ha origine da antiche usanze popolari, quando per l'occasione si era soliti fare gli auguri al festeggiato nell'intento di proteggerlo dalle forze del male e di auspicare per lui salute e sicurezza per l'ulteriore anno che stava per iniziare, in fondo quello che ancora oggi si fa. Ma se la data della propria nascita è importante, tuttavia la Bibbia ci parla di un'altra nascita, di tipo spirituale, detta nuova nascita, come ce ne parla come di un evento molto più importante della nascita fisica. E perché è così importante? Adesso nel brano che vedremo oggi insieme lo scopriremo e scopriremo di che cosa si tratta. Pensando a questo messaggio, il titolo che gli ho voluto dare è l'importanza di nascere di nuovo, l'importanza di nascere di nuovo. E come sottotitolo ho aggiunto anche come essere salvati, come essere salvati. Il brano che andremo a leggere si trova nel Vangelo di Giovanni, come abbiamo detto, così possiamo leggerlo insieme adesso, al capitolo 3. Giovanni capitolo 3, leggeremo i versetti che vanno dall'1 all'11. Giovanni capitolo 3, versetti da 1 a 11. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Fino a qui il passo. Da questo testo, quindi, oggi noi scopriremo e vedremo insieme quali sono i tre passi fondamentali per nascere di nuovo ed essere salvati. Il primo passo, che si trova nei primi due versetti, versetti 1 e 2, è riconoscere Gesù come figlio di Dio e andare a Lui. Il secondo passo, che troveremo nei versetti che vanno da 3 a 8, è riconoscere di avere bisogno di una nuova natura, e cioè la nuova nascita. E il terzo, ultimo passo, che va dai versetti 9 a 11, è riconoscere la propria posizione davanti a Dio. Innanzitutto bisogna avere un po' di contesto che ci aiuterà ovviamente anche a capire meglio. Il messaggio centrale di tutto il Vangelo di Giovanni si trova molto ben rappresentato, riassunto nel capitolo 20 dello stesso Vangelo, il capitolo 20 al versetto 31, e cioè che dice: Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Questo è il messaggio di tutto il Vangelo. E Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, ed è l'unico che può salvare. Avendo ben presente questo tema, vediamo allora come Giovanni l'Evangelista, presenta Gesù fin dal principio del suo Vangelo, fino ad arrivare poi al passo che analizzeremo poi insieme. Nel prologo del Vangelo, al capitolo 1, l'Evangelista identifica Gesù come la parola che era con Dio, e che era Dio, come la luce che è venuta nel mondo e di come è stata contemplata la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Identificando quindi già fin dal principio Gesù come Dio. Poi ancora, sempre nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, poco più avanti, Giovanni l'Evangelista racconta di Giovanni il Battista che, vedendo Gesù che veniva verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, presentando così Gesù come Dio che volontariamente si è fatto uomo ed è venuto nel mondo per morire sulla croce come l'agnello da sacrificare e prendersi così carico dei nostri peccati, dei miei peccati, dei tuoi peccati, affinché per merito suo e non per merito nostro noi non fossimo più giudicati e non fossimo più sottoposti alla giusta ira di Dio. Questo è il secondo punto che Giovanni, fin dall'inizio del Vangelo, presenta Gesù in questo modo, come l'agnello che toglie il peccato del mondo. E poi ancora, nel capitolo 1 sempre, quando Gesù fu battezzato in acqua, fu Dio stesso a renderne testimonianza come suo figlio. Così leggiamo che Gesù salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli, Giovanni il Battista, vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, su Gesù. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. La voce di Dio che presenta Gesù come suo figlio. Poi ancora più avanti, nel capitolo 2, ci sono le nozze di Cana, dove Gesù fece il suo primo miracolo trasformando l'acqua in vino e mostrando con questo segno la sua potenza, la potenza di Dio che era in lui. Poi, sempre ancora nel capitolo 2, nello stesso capitolo, Gesù nel Tempio, dove ha scacciato decine e decine di persone che avevano fatto di quel luogo un posto dove vendere il bestiame che era necessario al popolo per i sacrifici da fare durante la Pasqua che si celebrava proprio in quei giorni. Il Tempio era diventato una sorta di mercato, mentre il tumulto che è stato prodotto da Gesù non è certamente passato inosservato. Immaginiamo quante persone sono state cacciate e quanti animali, decine e decine di animali. Il trambusto deve essere stato così clamoroso che è stato ovviamente notato da tutti. E le guardie del Tempio, che avevano il compito di mantenere ordine, In tutto quel lasso di tempo, proprio perché immaginiamo che l'episodio non è durato poco, in tutto quel lasso di tempo avrebbero potuto certamente arrestare Gesù, ma non hanno avuto né la forza e nemmeno il coraggio di intervenire, perché vedevano che Gesù agiva con autorità divina, l'autorità di Dio. Ed infine, per arrivare poi al nostro passo, infine altri segni e miracoli compiuti sempre a Gerusalemme durante la festa della Pasqua. Questi segni li troviamo non descritti in modo dettagliato alla fine del capitolo 2, al versetto 23, dove Gesù ha potuto mostrare pubblicamente la prova di quei segni che attestavano appunto che Lui era il Cristo, che Lui era il Cristo. E così arriviamo al nostro passo, al nostro punto, il capitolo 3. E vediamo il primo punto insieme, che riguarda il primo passo per nascere di nuovo ed essere salvati, ovvero riconoscere Gesù come il Figlio di Dio ed andare a Lui. E così leggiamo i primi due versetti del capitolo 3, li rileggiamo insieme. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui». Allora, cerchiamo anche di capire chi fosse Nicodemo. Come abbiamo già detto, ci troviamo a Gerusalemme, che in quel periodo è sotto il dominio dell'impero romano. Ora, come era consuetudine proprio dei romani nei confronti dei popoli che erano assoggettati, questi avevano in realtà, veniva lasciata loro la facoltà di gestire in maniera autonoma i propri affari, la propria giustizia e le proprie leggi. Quindi godevano in un certo senso di una certa autonomia, pur essendo assoggettati all'impero romano. Ovviamente questi popoli dovevano rimanere fedeli a Roma, e Roma si riservava il diritto di avere una funzione di controllo, oltre che ovviamente la riscossione delle tasse. Per questo i giudei, per questa funzione, i giudei avevano in quel tempo un'istituzione a Gerusalemme, il Sinedrio. Questa istituzione era appunto il Sinedrio, che si occupava appunto, proprio come per i motivi che abbiamo detto, degli affari del governo, della giustizia, e aveva anche il compito di far rispettare le leggi. Si trattava di un'assemblea, il Sinedrio, di un'assemblea composta da 71 membri, solo israeliti, di una certa fama, uomini pii, tutti quelli che erano considerati gli uomini più vicini a Dio, in un certo senso, anche se poi lo vedremo, non tutti erano così. C'erano anziani, c'erano scribi, farisei, i sadducei, era composto anche dai sommi sacerdoti, che non erano più in carica. E alla presidenza di questo sinedrio c'era il sommo sacerdote che in quel momento era in carica. Diciamo, in un certo senso il sinedrio era la corte suprema, che aveva quindi il diritto di vita e di morte verso chi veniva da loro giudicato, anche se poi la pena di morte poteva essere eseguita solamente con il consenso delle autorità romane. E ricordiamo infatti a questo proposito di quando Gesù stesso fu giudicato in un modo ingiusto dal Sinedrio. Questo fatto innanzitutto ha dimostrato che non tutti i 71 membri che lo componevano erano uomini pii e vicini a Dio. Anzi, quel consiglio decretò la morte di Gesù per crocifissione. Però quella sentenza, la sentenza di morte, doveva essere autorizzata dalle autorità romane. E così fu. Con Ponzio Pilato, se vi ricordate, che era il prefetto della Giudea in quel periodo, in rappresentanza appunto del governo di Roma. Il Sinedrio inoltre aveva anche un proprio corpo di polizia, le guardie del Tempio, che avevano facoltà di procedere ad arresti. Infatti ricordiamo anche che Pietro, Giovanni e gli altri apostoli furono arrestati dalle guardie del Tempio e dovettero comparire anche loro davanti a questa corte. Ricordiamo anche di Stefano, il primo martire, portato ad essere giudicato dal Sinedrio, e così anche di Paolo. Questi sono alcuni esempi. Ora, Nicodemo, per ritornare a lui, faceva parte di questo organismo, di questo Sinedrio, e lui era un fariseo ed era anche un capo religioso. Insomma, una persona importante e ben considerata dalla società giudaica, un maestro per quanto riguardava le scritture. Egli, quindi Nicodemo, decide di andare a visitare Gesù perché è interessato al suo messaggio e ha bisogno di avere delle risposte, ha bisogno di capire meglio e vuole andare di notte, vuole andare di notte. Questo dettaglio è importante perché ci fa capire meglio qual è l'atteggiamento di Nicodemo nei confronti del Signore. A prima vista si potrebbe pensare che, essendo i giudei in senso generale e il Sinedrio in modo particolare contrari agli insegnamenti e alla condotta di Gesù, ed essendo Nicodemo fariseo e membro di questa assemblea, possiamo dire a prima vista, si potrebbe pensare che lui potrebbe aver avuto paura di un giudizio negativo da parte degli altri e andare quindi in un certo senso di nascosto di notte. Abbiamo anche visto che Gesù nel Tempio ha palesemente espresso un giudizio negativo nei confronti del formalismo religioso dei giudei e in sostanza nei confronti proprio del Sinedrio, che era l'espressione massima di questo sistema religioso. Diciamo quindi che forse Nicodemo potrebbe essere andato di notte proprio per non farsi notare, questo a prima vista, ma potrebbe esserci anche un altro motivo, che secondo me è più appropriato, considerando poi la condotta che vedremo di Nicodemo. È possibile che egli in realtà desiderasse avere una maggiore intimità con Gesù. Forse voleva proprio poter avere tutto il tempo necessario per stare con lui, parlargli liberamente per capire meglio chi veramente fosse e comprendere anche meglio quali fossero i suoi insegnamenti. E voleva farlo senza la presenza di centinaia di persone che ormai, vista la popolarità, contornava e seguiva il Signore in ogni suo spostamento durante il giorno. Immaginiamo una folla grandissima che segue Gesù durante il giorno. E Nicodemo invece vuole avere del tempo per stare proprio solamente con lui. Nicodemo si era fatto un'idea di Gesù, perché aveva sentito parlare di lui. Sicuramente aveva sentito parlare della testimonianza di Giovanni il Battista, avrà sentito appunto dell'episodio nel battesimo di Gesù e sicuramente aveva sentito anche quello che era successo nel Tempio. Forse Nicodemo era stato anche presente in una o forse in tutte queste circostanze, perciò Nicodemo aveva un'idea, si era fatto un'idea di Gesù. Nicodemo come capo religioso, essendo quindi un esperto delle scritture, conosceva sicuramente molto bene il contenuto della legge dei profeti e vedendo i segni, i miracoli e l'autorità di Gesù, probabilmente si era anche chiesto se veramente lui poteva essere il Messia che tutti i giudei stavano aspettando. Probabilmente Nicodemo si era fatto anche questa domanda. Questa curiosità e voglia di conoscere e di sapere lo ha spinto verso Gesù, assicurandosi quindi di avere del tempo per chiarire questi aspetti. E come vedremo più avanti, questi aspetti erano di fondamentale importanza per Nicodemo. E aggiungo io, sono di fondamentale importanza anche oggi per ogni persona. Perciò mi piace pensare che questo secondo motivo, cioè la ricerca di maggiore intimità con il Signore, sia il vero motivo per cui Nicodemo sia andato a trovarlo di notte. E quindi vediamo qual è il suo atteggiamento. Nicodemo innanzitutto si rivolge a Gesù chiamandolo Rabbì. Questo termine significa maestro. Nicodemo, un capo dei giudei, considerato egli stesso un maestro, chiama Gesù maestro. E questo è un segno di grande rispetto e di onore verso il Signore. Non solo, è anche un segno di umiltà verso se stesso. E poi afferma: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo quindi aveva capito che Gesù era mandato da Dio proprio perché lo aveva visto compiere questi segni e miracoli che testimoniavano la sua natura divina e che testimoniavano che Dio era con lui. Anche questo è un particolare importante, perché all'epoca, in quel tempo, molti giudei non la pensavano così. Anzi, molti farisei ritenevano che Gesù facesse miracoli per l'aiuto di Belzebù, il principe dei demoni. Lo troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, il versetto 24, è detto questo. Cioè gli stessi farisei di cui Nicodemo faceva parte. Ma per Nicodemo non era così, lui non pensava questo. Lui aveva riconosciuto che Gesù era un uomo da Dio e molto probabilmente stava già capendo che davanti a lui c'era il Messia. E qui vorrei fare due considerazioni. La prima considerazione è che l'atteggiamento di Nicodemo era quello giusto, di un uomo che si avvicina e si rivolge a Gesù con la consapevolezza e la fede anche giusta. Nicodemo stava capendo, un po' alla volta, non aveva compreso tutto, ma stava cominciando a capire e stava capendo appunto che veramente era Gesù il figlio di Dio di cui si parlava. Questo atteggiamento è giusto, abbiamo detto, ed è valido per Nicodemo, ma è valido anche per tutti noi oggi, per tutti quelli che veramente hanno nel cuore la volontà di capire e realizzare questa nuova nascita. Questo è l'atteggiamento giusto per andare a Gesù, la fede giusta. La seconda considerazione è che Nicodemo stava andando proprio nella direzione giusta, ma tutto questo però non è sufficiente. Sapere in modo superficiale chi è Gesù non basta per avere la salvezza e la vita eterna. Anche i demoni sanno chi è Gesù, lo conoscono, ma fuggono e tremano in sua presenza. Lo conoscono, ma non sono salvati. Ricordiamo ad esempio l'episodio della guarigione dell'indemoniato di Gerasa, descritta in Marco al capitolo 5. Non lo leggiamo ora, ma potete farlo dopo se volete. Ripeto, sapere in modo superficiale chi è Gesù non è sufficiente per avere la salvezza e la vita eterna. Molti oggi dicono: sì, io so chi è Gesù, è il figlio di Dio. Quanti sentiamo dire questo? Oppure dire: io conosco, so dei miracoli che ha fatto, leggo i Vangeli e sai, per quanto mi riguarda, credo proprio di essere a posto. Quante persone pensano questo? No, cari fratelli, sorelle, amici, non è così. Per avere la salvezza e la vita eterna serve altro e serve innanzitutto una fede vera e non superficiale. Gesù conosce bene il cuore di ogni persona e sa chi ha risposto in lui, chi ha riposto in lui una fede autentica. Appena prima di questo brano che abbiamo letto, del capitolo 3 al versetto 1, leggiamo insieme, potete vederlo, perché poco prima, al capitolo 2, i versetti da 23 a 25, capitolo 2, 23 e 25, è scritto: «Mentre egli, Gesù, era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva, molti credettero. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo». Questi molti che credettero, evidentemente, non avevano una fede vera e sincera in Gesù, ma si trattava di un credere in modo superficiale, come molto oggi si sente dire e si vede. Quindi, fatte queste due considerazioni, vediamo che l'atteggiamento di Nicodemo era il giusto atteggiamento, quello che bisogna avere nei confronti di Gesù, e questo è sicuramente il primo passo che bisogna fare per nascere di nuovo e avere la salvezza. È un inizio indispensabile, indispensabile, ma non è sufficiente. E quindi andiamo avanti. E arriviamo così al secondo passo da compiere per nascere di nuovo ed essere salvati. Abbiamo visto che appunto il primo è quello di riconoscere Gesù come figlio di Dio e di andare a Lui con la fede giusta. Vedremo adesso il secondo punto, e cioè il secondo passo, riconoscere di avere bisogno di una nuova natura, appunto la nuova nascita. E leggiamo insieme i versetti che vanno da 3 a 8. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Gesù, rispondendo a Nicodemo, che cosa fa? Va subito dritto al problema, al punto fondamentale, proprio perché Gesù conosce i cuori delle persone, conosce il cuore di chi gli sta davanti e non ha bisogno di fare giri di parole e perdere tempo. Lui va dritto al problema, al punto fondamentale. La risposta che Nicodemo riceve sembrerebbe essere scollegata in qualche modo dalla sua affermazione, ma non è così. Gesù, essendo Dio, è in grado di conoscere i cuori e i sentimenti di ogni persona, come abbiamo visto, e conosce anche il nostro cuore, il mio cuore, il tuo cuore. Ma soprattutto sa che il problema di Nicodemo, che è il problema di ogni persona, è quello della salvezza eterna, la salvezza che si ottiene solamente con la nuova nascita. Nicodemo si trovava lì perché aveva bisogno di capirlo. Abbiamo visto, lui è andato appunto da lui perché voleva capire questo. All'inizio del Vangelo di Giovanni, lo vediamo nel capitolo 1, versetti da 11 a 13, leggiamo: è venuto in casa sua Gesù e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Solamente chi è nato di nuovo ha il diritto di diventare figlio di Dio. Ogni persona, essendo discendenza di Adamo, è sottoposta al peccato. Per natura e per l'eredità che ha ricevuto dai suoi progenitori, da Adamo ed Eva. Ed è per natura ogni persona lontana da Dio, destinata ad essere esposta al futuro giudizio che è riservato ai non credenti, ad essere fuori dalla presenza di Dio per l'eternità. Non possiamo farci nulla. È il destino di ogni essere umano. L'uomo non può in nessun modo da solo cercare di rimediare a questa situazione, proprio perché si trova in una condizione di peccato. È una condizione congenita, possiamo dire, che si possiede fin dalla nascita. Molto spesso si sente dire che le persone che saranno condannate all'inferno lo saranno perché hanno commesso chissà quali gravi peccati nella loro vita. In realtà i peccati sono solamente una conseguenza di questa natura peccaminosa che è in ogni uomo, in ogni persona, una disposizione che è innata in ogni essere umano. Ma allora potremmo dire: siamo perduti. Se questa è la nostra condizione e noi non possiamo farci nulla, siamo perduti. No, carissimi, no. La soluzione c'è. È un'unica soluzione, c'è un'unica soluzione che viene proposta da Dio stesso. Dobbiamo solamente essere pronti a coglierla, a farla nostra. Se volessimo usare dei parametri umani, i nostri parametri e non i parametri di Dio, io credo che Nicodemo possa essere l'esempio perfetto di una persona che avrebbe meritato, tra molte virgolette, meritato la vita eterna. Nicodemo era un bravo uomo, era stimato da tutti, era un uomo che osservava tutti i precetti, le prescrizioni, i riti, le tradizioni, un uomo molto religioso. D'altra parte, le religioni, tutte le religioni, anche oggi, insegnano che la salvezza si ottiene per meriti. Bisogna essere buoni, compiere buone azioni, adempiere a dei riti ben precisi e stabiliti, ma, carissimi, cari, non è così. Intendiamoci bene, io non sto dicendo in senso assoluto che non bisogna essere buoni o compiere buone azioni, assolutamente no, non sto dicendo questo. Sto dicendo, o meglio, la Bibbia dice che tutto questo però non serve per la salvezza, non serve per la salvezza, non è utile per la salvezza, non si ottiene la salvezza per questo. Le buone azioni sono una conseguenza della salvezza e sono la testimonianza della nuova nascita, di questa famosa nuova nascita. Quante persone sono convinte che la salvezza debba essere meritata? Tantissime. Anche Nicodemo ne era convinto. Chi più di lui, abbiamo detto, se volessimo usare questi parametri umani, avrebbe guadagnato e avrebbe diritto di guadagnare la salvezza e la vita eterna? Chi meglio di lui? Ma il criterio di giudizio, attenzione, non è umano. Il criterio di giudizio è quello di Dio. E infatti Gesù, riconoscendo il vero bisogno di Nicodemo, risponde: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, come abbiamo letto nel versetto 3. Anche l'Apostolo Paolo, parlando della salvezza e ribadendo che questa la si ottiene solamente per grazia e non per i meriti umani, nell'epistola scritta agli Efesini, Efesini capitolo 2, i versetti 8 e 9, scrive: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, delle buone opere, affinché nessuno se ne vanti. Nessuno, carissimi, nessuno può vantarsi davanti a Dio di meriti che non ha e che non può nemmeno avere. La salvezza è un dono di Dio. L'uomo non la può ottenere per i propri valori o le proprie qualità, per quanto queste siano lodevoli. Ci sono tantissime persone buone e brave. Fratelli, sorelle, quando cerchiamo di far comprendere il messaggio del Vangelo alle persone, soprattutto a quelle che si sono affidate ad una religione, che sia cattolicesimo, buddismo, islamismo o d'altro, e per questo motivo si sentono a posto per quanto riguarda la salvezza, noi dobbiamo tenere conto di questo. La loro mente, come la mente di Nicodemo, è una mente che ha dei pregiudizi, che ha dei filtri verso la verità vera del Vangelo. Anche se si dicono conoscitori del Vangelo, in realtà la loro interpretazione è elaborata in un certo senso sulla base di dottrine che riguardano cosa? Riguardano il merito personale. E quindi leggono e interpretano il Vangelo in un modo assolutamente non vero. Nicodemo pensava in questo modo. Io stesso pensavo in questo modo. E chissà quanti altri pensano in questo modo. Nella risposta di Gesù, nei versetti che vanno da 3 a 8, il Signore menziona la nuova nascita per ben 5 volte. 5 volte. Spiegando appunto che questa è necessaria per entrare nel regno di Dio. Questo messaggio e questa risposta di Gesù è sicuramente per Nicodemo, ma è una risposta per tutti, anche noi oggi, anche per te che stai ascoltando in questo momento e forse per la prima volta senti parlare di questi argomenti. Questo messaggio è rivolto anche a te. Quando Gesù vuole introdurre un concetto importante, lo fa dicendo in verità, l'abbiamo sentito, abbiamo letto. Questa locuzione è una caratteristica che troviamo solamente nel Vangelo di Giovanni e la ripetizione appunto in verità, amen, amen, non indica solamente che la frase che segue è una verità, perché tutto ciò che dice Gesù è verità. Quella forse è una verità più verità delle altre? No, Gesù stesso è verità. Però sottolinea, questo in verità, sottolinea il fatto che quanto sta per dire, quanto Gesù sta per dire, ha una grande importanza. È un modo quindi per mettere in risalto quanto sta per dire. Solamente in questo brano questa espressione viene ripetuta 3 volte. Vuol dire che le verità che sono qui contenute sono di una grande importanza. Perciò, Nicodemo, fai attenzione, ma anche noi facciamo attenzione. La salvezza è solamente per chi nasce di nuovo. Nicodemo aveva difficoltà a capire il significato di questa affermazione e come immagino anche tanti oggi, forse qui in questo momento, hanno difficoltà a capirlo. Infatti, Nicodemo cosa risponde? Risponde di aver capito? No, dice, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Abbiamo letto nel versetto 4. Difficoltà di comprensione da parte di Nicodemo, ma difficoltà di comprensione da parte anche nostra forse. E vorrei fare qui un paio di considerazioni. Le difficoltà di comprensione di Nicodemo erano dovute ai suoi pregiudizi, perché il messaggio del Vangelo, in realtà, contiene delle verità così semplici che sono veramente alla portata di tutti. Sono verità molto semplici, alla portata di tutti. E non solo per alcuni eletti, diciamo così, tra virgolette. Sono verità che possono essere velate o nascoste per chi? Per tutti quelli che non le accettano con semplicità, non le accettano con fede e non le accettano con umiltà. Questo è necessario per capire le verità del Vangelo. In Matteo, al capitolo 11, il versetto 25, è spiegato, ed è Gesù che parla, e dice: «In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, ai bambini». Che cosa ha evidenziato questo? Il contrasto proprio che c'è tra il cuore parziale, quindi non imparziale, dei sapienti e degli intelligenti, con il cuore semplice e ben disposto dei bambini. Questa è l'importanza. Un'altra considerazione è che Nicodemo stava cominciando a capire l'importanza della nuova nascita per ottenere la salvezza, ma era bloccato perché? Perché aveva anche difficoltà a rinnegare quanto si era costruito nella sua vita fino a quel momento e si era ancorato a quelle che erano le sue comode convinzioni. Questo credo sia un passo difficile da compiere per tutti, per Nicodemo, ma anche per tante persone oggi che si affidano alle religioni o alle tradizioni piuttosto che alle verità che sono contenute nella parola di Dio. Nicodemo era convinto che, essendo ebreo, discendente di Abramo, che come osservante delle leggi, delle prescrizioni, dei riti, delle tradizioni, avrebbe avuto per diritto la salvezza. Per diritto, ma non è così. L'Apostolo Paolo anche su questo argomento scrive in Filippesi 3, dal versetto 5, dice: «Io, parlando di se stesso Paolo, io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quindi che applicava la legge, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile». Perfetto. Anche Paolo, come Nicodemo, umanamente parlando, usando dei paragoni umani, sarebbe stato perfetto per ottenere la salvezza. Ma aggiunge Paolo, va avanti nel versetto 7, dice dal versetto 7: «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo», dice Paolo, e continua al versetto 9, «e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, giustizia che viene da Dio, basata sulla fede». Non dobbiamo aggiungere altro. Perciò, davanti alla domanda di Nicodemo, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Gesù, che aveva visto in Nicodemo una persona sincera, che voleva veramente capire in che modo avere la salvezza, non si spazientisce, anzi, riprende la sua spiegazione con amore e aggiungendo anche nuove e importanti informazioni. Quando una persona vuole veramente conoscere Gesù e si rivolge a Lui e alla Sua parola, può stare certo che la risposta arriverà. Quando una persona cerca sinceramente il Signore, allora Lui si farà trovare. E così la risposta aggiunge appunto un nuovo tassello. Versetto 5. In verità ti dico, ancora una volta, fai attenzione Nicodemo, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. I termini d'acqua e di spirito hanno sostanzialmente lo stesso significato. Abbiamo già visto anche domenica scorsa con Jonathan che nella Bibbia l'acqua si associa allo Spirito Santo. Sia nell'Antico che anche nel Nuovo Testamento. Citiamo ad esempio in Isaia 44, versetto 3, che dice: «Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Usando qui un parallelismo, il profeta Isaia spiega che Dio spanderà le acque sul suolo assedato, mettendolo in parallelo appunto con spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, indicando quindi che hanno uno stesso significato. Oppure nel Nuovo Testamento, in Giovanni 7, da 37 a 39, e leggiamo: nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E poi specifica, lo spiega, disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi Gesù stesso spiega che i fiumi di acqua viva, questi fiumi d'acqua viva, hanno il significato di Spirito Santo, e che lo Spirito Santo verrà dato a tutti quelli che credono in Lui, cioè a tutti i nati di nuovo. Anche l'Apostolo Paolo spiega questo concetto, adesso non leggiamo nel dettaglio, ma potete prendere nota dei versetti nella sua seconda epistola ai Corinzi, al versetto 1, al capitolo 1, versetto 22, o anche al capitolo 5, sempre di Seconda Corinzi, versetto 5, o nell'epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 9, potete prenderne nota e leggerli poi di seguito. Perciò tutto questo non si può ottenere in altro modo se non da Dio direttamente. Ma andiamo avanti nel nostro brano. Gesù, continuando, spiega ancora, versetto 6, quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Ovvero, quello che nasce dalla carne, da un essere umano, è carne, ha una vita carnale, terrena, è legata quindi anche alla sua condizione di peccato, come abbiamo già visto. Ma quello che nasce dallo spirito è spirituale ed è eterno. La nuova nascita è la nascita che lo Spirito Santo genera, concedendo una vita nuova, una vita che prima non esisteva. Di fronte alla meraviglia di Nicodemo, versetti 7 e 8, Gesù spiega portando un esempio e facendo qui una similitudine con il vento. Così come il vento, che non si vede in un modo netto e preciso né da dove viene e nemmeno in che direzione va, ma se ne possono vedere solamente gli effetti, come ad esempio le foglie di un albero che si muovono, così allo stesso modo l'opera dello Spirito Santo e l'opera della nuova nascita non dipendono dall'uomo o dalle sue buone opere, ma dipendono, è un'opera di Dio. La meraviglia di Nicodemo non è un fatto strano. Anche davanti alla fonte diretta, a Gesù, alla parola di Dio, Nicodemo ha ancora difficoltà a capire perché. Perché ha ancora un terzo passo da compiere. E lo vediamo adesso insieme. Abbiamo visto che il primo passo è riconoscere Gesù come figlio di Dio. Abbiamo visto il secondo passo, che è riconoscere di avere bisogno di una nuova nascita, una nuova natura. Vediamo adesso il terzo passo, che è riconoscere la propria posizione davanti a Dio. Questo è il passo importante. Lo vediamo nei versetti da 9 a 11 che rileggiamo insieme. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Quindi abbiamo detto, Nicodemo ha ancora difficoltà a capire, ma Gesù qui lo riprende. Ma come? Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In qualità di capo religioso, di fariseo e quindi di profondo conoscitore delle scritture, Nicodemo non aveva ancora capito perché, per comprendere efficacemente la parola di Dio, c'è bisogno di un cuore nuovo, umile e disposto a sottomettersi. Come dottore e conoscitore delle scritture. Nicodemo avrebbe già dovuto capire le profezie contenute nelle scritture che parlano della nuova nascita, perché già nel passato, già nell'Antico Testamento si parla della nuova nascita. In Geremia, capitolo 31, versetto 33, dice: «Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi mio popolo». Oppure in Ezechiele, capitolo 11, versetto 19, dice: «Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, una nuova nascita, e toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne». E poi ancora, anche lo cito solamente, non lo leggiamo, Ezechiele 36, 25-27. Accettare le verità spirituali quindi richiede umiltà e sottomissione, mentre l'orgoglio umano, al contrario, rifiuta di riconoscere l'autorità di Dio e quello che dichiara nella sua parola. Ma soprattutto l'orgoglio umano rifiuta di riconoscere che cosa? Il proprio stato di peccato. Questo ostacolo è un ostacolo enorme e non permette di comprendere la cosa più importante, e cioè di avere bisogno della salvezza. La salvezza arriva per chi si riconosce peccatore e chi riconosce di avere veramente bisogno di essere salvato. Inoltre, la salvezza è una questione che riguarda singolarmente e personalmente ogni individuo. Ogni persona, ogni singola persona ha bisogno della salvezza e della vita eterna che ne consegue. Nascere in una famiglia di credenti non dona per eredità la salvezza. Frequentare anche o far parte di una chiesa o una comunità evangelica non concede per diritto la salvezza. La salvezza è una questione del tutto personale che ogni individuo deve ricercare con Gesù attraverso la sua opera sulla croce. E così arriviamo all'ultimo versetto del nostro passo, il versetto 11. E qui ancora una volta, attenzione, fai attenzione Nicodemo. In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la vostra testimonianza. Gesù, il Figlio di Dio, sa bene di che cosa sta parlando. E dice solamente quello che ho visto presso il Padre, mentre dicendo "ma voi non ricevete la nostra testimonianza" si sta rivolgendo ai giudei che lo stanno rifiutando, e nello stesso momento si sta rivolgendo a chiunque lo sta rifiutando anche oggi, in questo momento, anche in questo momento. Questo messaggio è ancora valido. In altre parole, Gesù sta dicendo a Nicodemo: tutto quello che ti ho detto è vero perché viene dal Padre, e io e il Padre siamo la stessa cosa. E gli dice in un certo senso: che cosa ne farai tu di questo messaggio? Nicodemo, che cosa ne farai tu di questo messaggio, di quello che ti ho spiegato? Ma la stessa domanda rivolta anche a te ora, che stai ascoltando in questo momento: che cosa ne farai tu di questo insegnamento di Gesù? Se sinceramente hai riconosciuto che la tua posizione è una posizione di peccato, una posizione in difetto verso Dio, allora hai solamente una persona che ti può salvare e alla quale puoi rivolgerti, ed è Gesù. Egli è venuto sulla terra per essere giustiziato sulla croce anche al posto tuo, o al posto di chiunque riconosce che quel giudizio lì sulla croce sarebbe stato il suo e sarebbe stato anche meritato. Ecco che cosa bisogna fare: andare a Gesù e accettare quella sostituzione. Accetto quella sostituzione, grazie. Cercare di fare il bene non salva, praticare fedelmente una religione non salva, Tante persone per questi motivi credono di essere salvate, ma non lo sono. E questo, cari fratelli e sorelle, è il messaggio che noi dobbiamo proclamare. Noi viviamo in una società che pensa di essere nella giusta posizione davanti a Dio, oppure non se ne cura affatto. Viviamo in una società che pensa che tanto Dio sarà misericordioso. Sì, è vero, Dio è misericordioso. Lo è oggi, che ancora sta offrendo il dono della salvezza, ma non lo sarà più, non sarà misericordioso nel giorno del giudizio, nel momento del giudizio. Attenzione. Gesù ha salvato brave persone, ha salvato anche peccatori incalliti. Gesù salva e può salvare anche te che stai ascoltando in questo momento. Ricordiamoci quindi di questo e predichiamo questo ad un mondo che ha bisogno della salvezza. Prima di finire, ancora due curiosità. Il giorno della mia nascita è il 30 marzo, la nascita fisica, il 30 marzo del 1965. Ma più importante però, il giorno della mia nuova nascita è il 24 aprile 1988. Qual è la vostra nuova nascita, il giorno della vostra nuova nascita? E poi, seconda curiosità, volete sapere come finisce la storia di Nicodemo? Allora, beh, Nicodemo al capitolo 7 dello stesso Vangelo di Giovanni, ai versetti 50 e 51, lo troviamo, questa volta nel Sinedrio ancora, che però difende Gesù. È l'unico forse a difendere Gesù, che sta per essere giudicato ingiustamente. E poi ancora lo troviamo più avanti, al capitolo 19, sempre del Vangelo di Giovanni, al versetto 39, e lo troviamo come? Insieme a Giuseppe d'Arimatea, e sta prendendo il corpo di Gesù per seppellirlo, testimoniando così pubblicamente che era diventato un suo seguace. Quindi Nicodemo aveva capito, è nato di nuovo, e ha avuto un cuore nuovo, pieno d'amore verso Gesù, il suo Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua opera, ti ringraziamo per le parole che sono contenute, che abbiamo visto questa mattina nella tua parola, che sono parole di vita eterna, che possono portare vita eterna. Signore, ti ringraziamo perché senza la tua opera sulla croce, questo giudizio di cui tu ti sei fatto carico, ti sei preso sulle tue spalle al posto nostro, al posto mio, al posto di chiunque crede e vuole accettare questa sostituzione, è un'opera così meravigliosa che senza di questa non avremmo accesso e non potremmo vedere il tuo regno. Io prego, Signore, per chi stamattina ha ascoltato questo tuo messaggio, questo tuo insegnamento e vuole farlo proprio, Signore, vuole accettare, vuole cambiare, vuole avere questa nuova nascita necessaria per avere la salvezza e la vita eterna. Amen. Amen.